tutti gli anni 60-70, dal dopoguerra, diciamo così, l'organizzazione capitalistica era organizzata intorno al rapporto capitale-lavoro e aveva come forme di espressione lo stato sociale, welfare, eccetera, eccetera, che sono verificate, per diversi motivi che non posso star qui a ripetere, delle forme di blocco della valorizzazione capitalistica. Il capitale ha operato, a partire dalla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, uno spiazzamento di questo rapporto capitale-lavoro e l'ha fatto soprattutto attraverso il credito. Cioè, noi ci troviamo adesso a questo problema del debito, però in realtà è l'arma strategica del neoliberalismo dall'inizio. Questo rapporto è un rapporto, come analizzarlo? Il problema è che non ci sono molte... gli economisti sono... Non considerano praticamente il problema della moneta del credito, considerano il problema della moneta come un problema di soltanto uno strumento tecnico per misurare gli scambi, considerano la moneta come un velo. Quindi questo rapporto in realtà non è mai analizzato in maniera, diciamo così, il 99% degli economisti hanno questa neutralizzano il discorso sulla moneta e sul potere della moneta. Invece ci sono degli autori, che non sono molti, tra cui Marx, dipende che tipo di Marx, diciamo così, un certo tipo di Marx, una certa lettura marxista, di Marx non marxista, può permetterci di cogliere questo rapporto che secondo me è un rapporto fondamentale, ma soprattutto Nietzsche della genealogia della morale. Nietzsche ha scritto un libro, questo libro bellissimo, Genealogia della morale, dove con pochi documenti sull'antropologia che aveva a disposizione all'epoca ha rovesciato completamente le scienze sociali, le ha praticamente distrutte, dicendo che, contrariamente a quello che pensava l'economia politica, non è lo scambio economico il fondamento della società, e contrariamente a quello che pensava l'antropologia non è lo scambio simbolico, e dice è lo scambio, non è lo scambio, è il rapporto creditore-debitore, quindi è il credito, il debito che fonda la società. Ora, questa cosa è stata assolutamente verificata dall'antropologia, è uscito un libro di David Gruber, penso che faccia questa, con cui farò un seminario a Londra in giugno, in cui dimostra appunto come il rapporto di debito, di credito, precede di qualche millennio l'emergenza dello scambio, ma anche dal punto di vista storico questa cosa è stata confermata. Nietzsche l'ha fatto con pochissimi documenti ma con un'intuizione geniale, e quindi sono partito da lì, perché poi questa cosa è stata ripresa da Deleuze. In realtà questo aspetto di Nietzsche non era stato molto sottolineato, però Deleuze, Gilles Deleuze, a partire dal suo saggio del 62 su Nietzsche e la filosofia, riprende in maniera centrale questo discorso sul credito, e poi lo si ritroverà in tutti gli scritti, in Antiedipo fino a Milplateau, fino ad arrivare a questa celebre frase che ha detto in un articolo del 92, dicendo: non viviamo più le società dell'uomo enfermé, dell'uomo chiuso, questo discorso foucaultiano della segregazione, non viviamo più nella società dell'uomo segregato, ma dell'uomo indebitato. Solo questa frase semplice, che però per me è stata molto importante, perché ho cominciato a lavorare dal 92 in maniera molto così, a seguire questo filone. Cosa vuol dire questa cosa? Che passiamo dall'uomo segregato, dall'uomo chiuso, cioè l'uomo chiuso in prigione, chiuso nella fabbrica, chiuso nel manicomio, chiuso nell'ospedale, a questo uomo indebitato. Cosa vuol dire? Allora, Deleuze è stato molto, appunto, è stato fedele a questa idea, non l'ha sviluppata profeticamente, ha messo in piedi questa cosa. E dunque, questo rapporto debitore-creditore è importante perché è nello stesso tempo un rapporto economico e un rapporto soggettivo. Perché è un rapporto soggettivo? Perché si mette insieme sempre produzione economica e produzione di soggettività, sono indissociabili, non si può dissociare la stessa cosa. Allora, Nietzsche lo spiega in maniera molto rispetto alle società primitive, a questo tipo di società, e dice effettivamente perché la relazione di credito, la relazione di debito possa svilupparsi, bisogna costruire un soggetto che sia capace di mantenere la promessa. Perché che cos'è il credito? È una promessa di poterlo rimborsare. E come si fa a mantenere, a creare un individuo, un soggetto che possa mantenere questa promessa, bisogna creargli una memoria. Quindi si neutralizza la memoria cosmica, dicono Deleuze e Guattari, e si costruisce una memoria storica, che è una memoria che deve portare effettivamente a tenere la parola data. E come si fa a costruire questa memoria, dice Nietzsche, attraverso fondamentalmente la tortura, attraverso l'intervento sul corpo, diciamo, per in termini più attraverso il corpo, attraverso i supplizi, attraverso i sacrifici, attraverso la punizione che deve essere inflitta al corpo. Allora, questa cosa è rimasta fino alla Renaissance, fino al Rinascimento. Se leggete Il Mercante di Venezia di Shakespeare, vi rendete conto che c'è questo mercante che ha engagé, che ha, come dice, ha impegnato una parte del suo corpo nel debito. Quindi è una cosa che viene da lontano, che però arriva fino al Rinascimento in maniera molto, molto chiara. Quindi per Nietzsche il problema è quello di come costruire questa capacità di promettere. Questa capacità di promettere è effettivamente di tenere la promessa, è un rapporto col tempo, è un rapporto col tempo, perché è tutto giocato sul futuro, è tutto giocato su quello che deve succedere, su quello che succederà. Ora, queste tematiche che sembravano non molto rilevanti per l'economia fino a qualche anno fa, adesso sono diventate assolutamente centrali, perché tutto si sta riorganizzando intorno al problema del credito debito. Allora, diciamo così, per andare molto velocemente, diciamo che fino per i primi 20 anni del neoliberalismo questa doppia faccia debito-credito si è vista soprattutto la faccia da credito. Il credito ha sostituito fondamentalmente tutta una serie di... il salario, ha sostituito il salario, ha sostituito i servizi sociali, nel senso che, e questo è abbastanza evidente negli Stati Uniti, come si configurava questa strategia. Invece di dare del salario si dava la possibilità di avere dei crediti al consumo. Invece di dare diritto allo studio, si davano dei crediti, si favorivano dei crediti per poter studiare. Per gli Stati Uniti è un problema grossissimo questo del fatto che gli studenti devono indebitarsi per poter portare a termine il corso di formazione. O invece del diritto alla casa, all'alloggio, si davano dei crediti per l'acquisto della casa. Del resto la crisi è scoppiata intorno a questo problema del subprime, di questi debiti. Questo è importante, cioè c'è questa sostituzione dei diritti che erano diritti sociali nella socialdemocrazia negli anni 60-70, si è trasformato questo diritto, si è trasformato in credito. E il credito è un problema, come diceva Nietzsche, è un problema sul tempo, sulla possibilità. Se vi do un credito avete delle possibilità di fare delle cose, quindi vi apre da un certo punto di vista il futuro, l'avvenire, anche se siete legati a questo, al fatto di doverlo rimborsare il credito. Solo che questa doppia faccia si è rovesciata completamente, ha cominciato a rovesciarsi 10 anni fa e dal 2007 si è rovesciata violentemente, e invece di avere la faccia credito abbiamo la faccia debito. Perché cos'è un credito? Il credito è una promessa di ricchezza futura, di ricchezza da produrre, però questa ricchezza deve essere prodotta. E invece quello che si è verificato è che questa accumulazione non c'è stata. Questa ricchezza di promessa non è mai arrivata, anzi, e quindi si è rovesciata in debito. A quel punto lì tutto cambia, ed è questo il grande cambiamento politico, teorico e culturale che c'è stato nel 2007, cui stiamo vivendo adesso tutte le conseguenze, in maniera più o meno drammatica, ma sembra che anche in Italia la cosa stia diventando abbastanza pesante, ma c'è la Grecia, la Spagna, e non è assolutamente finita, cioè non è vero che stiamo uscendo dalla crisi, anzi, siamo impantanati fino in fondo, quindi ne vedremo delle belle. Non è assolutamente successo ancora niente di particolarmente grave, ma secondo me la cosa andrà aggravandosi. Quindi dicevo, questo rovesciamento che c'è stato nel 2007 ha cambiato completamente le carte in tavola, perché lì la promessa di arricchimento, che era una promessa di arricchimento per tutti, legata al fatto che ogni individuo diventava capitalista di se stesso, diventava padrone di se stesso, diventava capitale umano, tutte queste promesse, sia soggettive, sia economiche di ricchezza, si sono rovesciate, e l'unico futuro di cui abbiamo è quello di rimborsare per i prossimi anni, dicono tutti lacrime e sangue, per i prossimi 10-20 anni, rimborsare di credito. Allora, qui c'è un problema fondamentale, che è quello della proprietà, di cui dirò due cose, perché effettivamente tutto il discorso del capitalismo ruota intorno al discorso della proprietà, solo che è una proprietà che è, come rapporto del resto creditore e debitore, è un rapporto deterritorializzato o più astratto di quello che esisteva prima. Perché è importante? Perché no, mi sono dimenticato di dire due cose su questa rapportazione reddito, prima di arrivare alla proprietà, reddito debitore creditore, perché è importante, perché è una deterritorializzazione del rapporto di capitale, nel senso che è un tipo di strumento economico e politico che interviene a livello immediatamente sociale. Quello che si sta verificando oggi con il debito pubblico è che tutti siamo indebitati, è uno strumento di governo, direbbe Michel Foucault, che non fa nessuna distinzione tra occupato, disoccupato, tra pensionato e attivo, riguarda tutti, letteralmente riguarda tutte le persone. Questo è importante perché è uno spiazzamento che passa dal rapporto classico capitale-lavoro a un rapporto più sociale, che in realtà i capitalisti sono gli unici che hanno fatto, perché i sindacati della sinistra sono ancora organizzati nella vecchia forma nella vecchia forma fordista. Invece questa capacità di agire sulla dimensione immediatamente sociale, sulla popolazione e non sui lavoratori, anche se la popolazione in questo caso lavora, voilà, è un passaggio che non è stato ancora colto, diciamo così, che ha fatto il sistema finanziario, ma che non è stato colto nel suo significato più importante. E dunque, questa cosa, e il problema del tempo è lo stesso, il problema del tempo è, di cui parlavo prima, è che a differenza del rapporto capitale-lavoro, dove il problema è il tempo di lavoro, qui non è il problema del tempo di lavoro, è il possibile, è il tempo in quanto possibilità che è messo in gioco. Tempo in quanto possibilità, in quanto apertura di possibilità, in quanto avvenire. E anche lì c'è questa dimensione immediatamente socializzata. Quindi c'è questo spiazzamento dal rapporto capitale-lavoro del fordismo a questa nuova dimensione, che è assolutamente importante, su cui non siamo ancora riusciti non si sono trovati gli strumenti per opporsi. E diciamo così, è la figura soggettiva che il neoliberalismo aveva inventato, questa del capitale umano, capitale umano che vuol dire che ogni individuo si trasforma in piccola impresa, diventa gestore del proprio capitale, la formazione che fate è vostra responsabilità, tutte le spese che fate per formarvi o per qualsiasi altra cosa sono degli investimenti che gli individui fanno, diciamo questa ideologia che era nata fine degli anni 70, inizio degli anni 80 negli Stati Uniti, questa ideologia del capitale umano si è trasformata nella figura soggettiva dell'uomo indebitato, ed è per questo che ho chiamato il mio libro La fabbrica dell'uomo indebitato. Perché quello che è domandato a tutti qua gli italiani, voi lo sapete molto meglio dei francesi, perché per i francesi non è ancora arrivata questa storia, ma arriverà velocissimamente, subito dopo le elezioni saranno la finanza mondiale metterà in atto i suoi meccanismi per far applicare anche in Francia quello che sta succedendo in Europa. Beh, è chiaro che per esempio questa figura soggettiva dell'uomo indebitato sta diventando la sola maniera di prospettiva che viene lasciata a delle economie che sono assolutamente sviluppate come quella italiana, come quella spagnola, ma anche come quella francese e in una certa maniera che quella tedesca. Allora, una delle caratteristiche di questo uomo indebitato è questo senso di colpa che viene vissuto, perché Nietzsche dice che nell'apertura, o non mi ricordo più dove, in che momento dell'esercizio della morale, dice che gli economisti e anche gli antropologi non si sono accorti di una cosa molto semplice, che il termine colpa e il termine debito in tedesco si dicono nella stessa maniera. Quindi una delle caratteristiche dell'uomo, del debitore, è quella di sentirsi in colpa. Ed è questa, questa la ritroviamo assolutamente giocata oggi, questo tentativo di formare la soggettività, di formatare la soggettività, di costruirla intorno a questo, al senso di colpa, nel senso che la responsabilità della popolazione che non lavora sufficientemente a lungo, che va in pensione troppo spesso, che si cura troppo, che vive al di sopra delle proprie possibilità. Questo è il discorso che viene fatto, è un discorso di assoluta colpevolezza, di senso di colpa che viene introiettato. Voilà. Una delle caratteristiche soggettive più importanti è questo del senso di colpa, e quindi questo senso di colpa è un senso negativo, un senso che chiude, è un altro degli elementi che chiude il futuro o che lo nega. Quindi, che si guardi da tutti i punti di vista, questa storia del debito sta diventando pervasiva dal punto di vista economico, dal punto di vista soggettivo, dal punto di vista culturale. Marx l'aveva, per Marx il problema è un po' più complicato, perché Marx ci sono due o tre teorie della moneta, non posso svilupparlo qui, ma diciamo così che nel Capitale la teoria della moneta di Marx è abbastanza classica, cioè comincia con lo scambio, secondo lui la moneta comincia con il baratto, in realtà, se volete il primo libro del Capitale, la moneta non è altro che una conseguenza del baratto. Invece nei Grundrisse, se leggete Grundrisse, la cosa è un po' differente, perché comincia col denaro. Ma diciamo, c'è questo testo del 48, che sono andato un po' a riscovare, che non è molto utilizzato, sono 7-8 pagine, in cui invece, che si chiama, che riguarda questo rapporto creditore debitore, invece lì è un testo di gioventù, scusatemi, non parlo sempre benissimo italiano, perché sono abituato, ormai abito 30 anni in Francia, qualche volta dico
allora, degli strafalcioni. Anche il francese.
No, si dice testo di gioventù.
Giovanile, sì, sì.
Testo giovanile. Guarda, in questo testo Marx fa delle considerazioni che sono assolutamente importanti, che non fa nella sua opera più matura, soprattutto nel Capitale. E una delle queste cose fondamentali è un testo che io ho definito molto nicciano, perché è molto, molto vicino, non so se solamente Marx conosceva Genealogia della Morale, ma non sono sicuro che abbia letto, no, Genealogia della Morale, no. Diciamo che apre dicendo che, visto che il rapporto creditore-debitore è un rapporto di fiducia, quindi un rapporto di uomo a uomo, dice, sembra esattamente il rovescio di quello che succede nel mercato. Nel mercato e nella relazione capitalistica, le relazioni tra uomini, come sapete, si rovesciano in relazione tra cose, al punto che nella teoria del feticismo sembra che le merci parlano tra di loro, cominciano a ballare, eccetera, eccetera. Quindi sembra una umanizzazione della relazione capitalistica, perché il credito stabilisce un rapporto di fiducia tra il creditore e il debitore. Ma dice che in realtà è esattamente il contrario, perché quello che è sfruttato è la comunità. Quindi è il sociale nella sua dimensione più larga, che per quanto, per la mia ipotesi, andava molto bene questo discorso. Diceva, al contrario, non è una umanizzazione della relazione sociale, ma è la sua alienazione la più totale, perché riguarda giustamente questo rapporto sociale in quanto tale. E questo discorso non lo trovate sviluppato successivamente, e mi sembra molto importante. Quindi ci sono due fasi, diciamo, fondamentali. per riassumere quello che ho detto in questa prima parte, c'è la prima fase che è alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, in cui si passa dalla relazione capitale tra lavoro alla relazione debitore-creditore, in cui è il credito che costituisce il rapporto fondamentale, a un'altra fase che, diciamo così, può essere segnata dal 2007 con la crisi, quando comincia la crisi di subprime, e lì invece c'è la doppia faccia del debito-credito, si rovescia e la relazione diventa la relazione di debito. L'altra cosa fondamentale è questa teoria della moneta, non sto qui, non posso qui adesso riassumere, ma diciamo fondamentalmente, invece di far nascere, e qui è un lavoro di Reza Guattari importante, che di solito non è considerato in quanto tale, è quello di considerare la moneta non come espressione della merce, o come mezzo di misura, mezzo queste dimensioni funzionali della moneta. La moneta è legata invece a questo rapporto creditore-debitore. Cioè, la cosa fondamentale è che la moneta non viene costruita perché ci sono delle merci, viene anticipata come credito. Questa moneta ex nihilo, di cui gli economisti adesso cominciano a parlare, quindi la moneta in realtà è un debito, dall'inizio è un debito. E questo si verifica soprattutto nelle economie post-fordiste. Lo sganciamento del dollaro dall'oro vuol dire questa cosa qui fondamentalmente, vuol dire che la moneta non è più una moneta che ha un rapporto con la produzione reale, ma la moneta è una moneta scritturale, è una moneta, sono le banche che emettono dei debiti, scrivono 100 in attivo e 100 in passivo, e questa è la creazione di moneta. E la cosa fondamentale è che questa moneta, che è legata al discorso sulla proprietà in cui volevo arrivare, l'emissione e la gestione della moneta è privatizzata. Cioè, questo è un altro passaggio assolutamente fondamentale che va a questo discorso del credito, il passaggio dal rapporto capitale-lavoro come relazione fondamentale al rapporto creditore-debitore implica, perché il liberalismo possa funzionare, che l'emissione e la gestione della moneta è ormai un problema gestito dalle banche private. Mentre prima c'erano le banche centrali che avevano questa funzione, sono adesso i privati che gestiscono la moneta. E questa è la madre di tutte le privatizzazioni. Le privatizzazioni che abbiamo seguito e stanno cercando di privatizzare tutto il dominio pubblico al fondamento della privatizzazione della moneta. E qui c'è un cambiamento che riguarda anche la proprietà. Tutto viene modificato da questa relazione rapporto debitore-creditore, nel senso che la proprietà, anche in Marx, la proprietà nel capitalismo è proprietà dei mezzi di produzione. Sapete la definizione classica di Marx, è che i capitalisti si definiscono proprietà di mezzi di produzione. Qui c'è una deterritorializzazione del processo di proprietà, perché i proprietari sono quelli che detengono i titoli del capitale e non i mezzi di produzione. Quindi, da qualsiasi punto vediate questa relazione capitalistica, è assolutamente cambiata dall'introduzione del rapporto creditore-debitore. E quello che cambia è anche la forma della governamentalità, la forma del governo. Io avevo preparato una lezione, però è troppo lunga, su che cos'è un governo tecnico, ma sarebbe stato al posto giusto l'Italia, voglio dire, per fare questa roba sul governo tecnico, però mi sembra, è un po' troppo lunga, sono 20 pagine, quindi non la faccio. Vi dico solo due o tre cose su questa cosa della governamentalità. Perché le cose si sono accelerate in maniera violentissima dal 2007, Nel senso che voi sapete che la responsabilità di questa crisi incombe completamente alle banche, alla finanza, agli stati che hanno favorito la privatizzazione, perché questa privatizzazione è stata possibile, della gestione della moneta, dico, è stata possibile solo perché gli stati l'hanno organizzata, i governi, l'amministrazione, eccetera, eccetera. Ma le uniche riforme non riguardano i responsabili e le cause della crisi, riguardano due cose, riguardano il mercato del lavoro e il welfare. Sono le due uniche riforme messe in atto. E quello che si sta proponendo, in realtà, quello che stanno proponendo è una, invece di criticare le origini della crisi, le cause della crisi che stiamo vivendo, le stanno riproponendo. I governi tecnici cosa fanno? Ripropongono esattamente le stesse ricette che ci hanno portato a questa situazione. Ma questa cosa del governo tecnico è interessante perché è un cambiamento della forma della, della governamentalità. Allora, voi sapete che e ci, permette di, ci, met, ci permetterebbe questo discorso sul governo tecnico di fare una critica. Questo non l'ho scritto nel libro, è una cosa che ho, su cui sto lavorando adesso, l'ho solo accennato. Ci permette di fare una critica a tutte queste teorie della governance, ma anche la teoria della governamentalità di Michel Foucault. Allora, voi sapete, Michel Foucault alla fine degli anni 70, 77, 78, 79 ha pubblicato due o tre corsi che sono stati pubblicati solo recentemente, molto importanti, in cui trattava questo problema della governamentalità. Durante questi corsi c'erano degli studenti tedeschi e inglesi che hanno preso gli appunti e praticamente hanno sviluppato, poi hanno utilizzato gli appunti prima che ancora il libro non c'era perché erano dei corsi, hanno sviluppato una teoria della governamentalità che nel mondo nord europeo è stata molto importante, a partire da Foucault. E allora non posso riassumere tutta la teoria di Foucault, ma diciamo c'è una rottura anche lì importante. Allora, questi corsi sono stati fatti da Foucault nel senso della biopolitique, territoire, gouvernement e population, dunque questi due corsi che sono stati fatti nel momento stesso in cui la Thatcher andava al governo, in cui c'era questo cambiamento di forma di governamentalità. Foucault coglie alcuni aspetti, però altri non li ha colti, probabilmente perché stava analizzando sul nascere il problema, ma diciamo che c'è una doppia rottura rispetto alla teoria della governamentalità. Allora, la prima è che questa governance, queste tecniche di governamentalità non sono più tecniche dello Stato, o diciamo non sono più tecniche dello Stato, anche se lo Stato gioca un ruolo molto importante gestione di queste tecniche. Foucault aveva reagito alle numerose critiche secondo il quale la sua teoria del potere non prendeva in considerazione la teoria dello Stato, affermando che la governamentalità era lo Stato, quello che le tecniche di segregazione erano la psichiatria, le tecniche di disciplina erano il sistema penale, sto citando Foucault, quello che la biopolitica era le istituzioni medicali. Quindi la tecnica di governamentalità era una tecnica statale, dello Stato, non statale. Ecco, dall'inizio degli anni 70 invece stiamo osservando praticamente a una privatizzazione delle tecniche di governamentalità. Non è più esercitata dallo Stato, ma dalle istituzioni non statali, le banche, le banche centrali, che sono indipendenti dallo Stato, dovrebbero essere indipendenti dallo Stato, i mercati, le agenzie de notation, come si dice, le agenzie
di valutazione, rating.
I fondi di pensione, eccetera, eccetera, di cui gli Stati costituiscono soltanto un'articolazione. Cioè lo Stato gioca un ruolo importante, però gioca un ruolo come istituzione privata in queste tecniche di governamentalità. Beh, in Italia la cosa è evidente, in Italia è il sistema della rappresentazione che salta, se volete, il sistema della logica rappresentativa che salta, perché il capitalismo teneva insieme fino a poco tempo fa due logiche che erano completamente differenti. Una logica rappresentativa, che era la logica su cui funzionava il sistema politico, soggetti di diritto e il trasferimento dei diritti a dei rappresentanti eletti, per esempio. Questa è una delle... Ma c'era un'altra logica, che è una logica che invece è la logica, per esempio, della fabbrica, che non è assolutamente una logica rappresentativa, che è una logica funzionale, produttiva, diagrammatica, dicono Deleuze e Guattari, Pensate alla fabbrica, la fabbrica non ha degli strumenti di rappresentazione, non funziona, cioè la produzione non viene fatta attraverso la rappresentazione, viene fatta direttamente attraverso dei concatenamenti, degli aggiustamenti che mettono insieme tecniche di produzione, uomini, quello che dicevi prima sull'asservimento macchinico. Queste due tecniche, la tecnica della rappresentazione e la tecnica produttiva, diciamo così, erano gestite insieme. E sono state alla base, per esempio, il fordismo era questa cosa qui, il fordismo era un compromesso tra le tecniche produttive e le tecniche di rappresentazione politica. Quello che stiamo vedendo in Italia è abbastanza evidente, è che la rappresentazione politica viene completamente subordinata alla funzionalità produttiva. Cioè, quello che sta succedendo col governo Monti, cos'è? Hanno preso i partiti politici e li hanno messi da parte. Un governo tecnico che cos'è? Il governo tecnico è un governo che è direttamente funzionale, e poi cercherò di dirlo in due parole rispetto al suo funzionamento, è direttamente funzionale alle esigenze della valorizzazione dei mercati. Allora, questo problema della privatizzazione delle tecniche di governamentalità è parallela, è assolutamente consustanziale alla privatizzazione della moneta. La privatizzazione della moneta, perché la moneta era effettivamente questo, la moneta cos'è? La moneta è la gestione di un rapporto sociale. Quando questo rapporto sociale viene privatizzato, le forme del comando che rappresenta la moneta sono privatizzate, anche le forme della governamentalità vengono privatizzate. Vengono privatizzate e come dicevo prima, il governo Monti è l'espressione la più in Italia, insomma, questo elemento. I governi diventano dei governi tecnici. Cosa vuol dire dei governi tecnici? Diventano dei governi in cui il loro problema non è più quello della rappresentanza politica. Il governo tecnico, e non sono della gente eletta, non hanno come riferimento gli operai, i borghesi, gli imprenditori, i piccoli imprenditori, non organizzano delle lobby sociali, eccetera. Loro problema non hanno più questo rapporto con la rappresentanza politica, hanno un rapporto soltanto con l'andamento, e la cosa sembra assolutamente ridicola, è l'andamento dello spread, o dei corsi o delle curve di valorizzazione della borsa. Ma in realtà, allora, si potrebbe descrivere facilmente, non vi faccio, lo sperimentate tutti i giorni, quando il governo Berlusconi è caduto era perché lo spread saliva e i corsi della banca scendevano, Berlusconi non è stato mandato via né dagli scandali, prostitute, lo spread l'ha mandato via. Tutte queste cose non hanno funzionato. Quello che ha funzionato è questo meccanismo, che l'ha messo da parte, e quando Berlusconi se n'è andato, lo spread è sceso e le borse sono salite. È bastato pochissimo un problema di gestione della riforma del lavoro perché gli spread tornino a montare e i corsi della borsa tornino a scendere, la situazione in cui ci troviamo oggi. Allora, di questa situazione, che è una situazione molto banale, che però funziona, vedete cosa succede in Spagna, eccetera, si può spiegare perché funziona così. Si può spiegare così, solo che sarebbe un po' troppo lungo. Diciamo che come potrei riassumere la cosa? Perché la cosa passa per una... con quello che avessi, se voi avete studiato quello che, di cui ha parlato prima Tiziana, cioè questo concetto dell'organizzazione della produzione come organizzazione cibernetica, possiamo saltare tutta una serie di cose che dovrei spiegare e arrivare subito alla questione. Cioè, nel capitalismo ci sono due maniere di organizzare la produzione di soggettività o di organizzare l'intervento nella società. Una che Deleuze e Guattari chiamano assoggettamento sociale, che è quella della produzione del soggetto individuale. Sei operaio, sei studente, sei donna, sei uomo, c'è una produzione del soggetto individuato, o del soggetto individuale. Ma ce n'è tutta un'altra che è completamente differente e che è la prima, diciamo così, la prima manifestazione della fabbrica, in cui gli individui non sono considerati come soggetti, ma sono solo dei componenti di questa organizzazione, che li sono dei componenti umani di una macchina più grande che li depassa, che li deborda, come dite?
Che li eccede,
che li supera. Quindi, perché per esempio, nella costruzione dell'individuo, l'intelligenza, la forza fisica, la memoria, tutte queste cose qua sono riferite al soggetto individuale. Invece nella produzione, queste componenti della soggettività non hanno più come referente il soggetto individuale, ma fanno parte dell'organizzazione generale della produzione. Allora, Deleuze e Guattari dicono che questo concetto, e questo lo chiamano asservimento macchinico, questo dove l'individuo è solo una componente più generale del sistema. Asservimento macchinico è un termine che prendono dall'informatica, cioè un termine tecnico, e dalla cibernetica, soprattutto dalla cibernetica. All'epoca hanno scritto questa cosa all'inizio, alla fine degli anni 70, quindi un termine asservimento macchinico è un termine che prendono dalla cibernetica, che vuol dire una cosa molto semplice. Se trovo dove l'ho scritto, ve lo posso dire in maniera molto... Un sistema tecnologico è asservito o governato o pilotato perché le variabili di un sistema, temperatura, pressione, forza, velocità, assicurano la coerenza e l'equilibrio del funzionamento dell'insieme. L'asservimento è un modo di comando, di regolazione di una macchina tecnica o da un sistema macchinico generale. Allora, hanno preso questo termine, che è un termine tecnico, e in realtà funziona benissimo per spiegare che cos'è un governo tecnico. Allora, dovete sapere che il termine cibernetica, questa è una cosa importante, il termine cibernetica, e qui vado ancora più veloce, dunque, questo concetto di asservimento macchinico di cui siete già a conoscenza e le semiotiche che sono utilizzate in questo funzionamento ci aprono delle ipotesi di lavoro interessanti, perché questo termine di asservimento viene dalla cibernetica. Allora, dovete sapere che Platone utilizzava già questo termine, cubernetiche, per nominare la navigazione. La navigazione, per utilizzare come si utilizzava il timone. In francese il timone si dice gouverner, gouvernail. Dunque questo termine, il termine timone, in francese gouverner, gouvernail, gouvernement o ancora gouverner, hanno tutti la stessa origine etimologica del termine cibernetica. Addirittura il Petit Robert, dunque un vocabolario francese, dà della cibernetica la seguente definizione, che per la mia ipotesi è molto importante. La cibernetica è la scienza del governo. Più precisamente, queste sono sempre definizioni tecniche che trovate nei manuali di cibernetica, più precisamente la cibernetica è una scienza dei sistemi autoregolati, che si interessano piuttosto non tanto ai componenti quanto alle relazioni generali del sistema e come regolare queste relazioni generali. La cibernetica ha per obiettivo principale lo studio delle interazioni tra sistema governante o sistema di controllo e sistema governato o sistema operativo. Cioè è tutto pensato in termini di governance, la cibernetica. E questi processi sono retti par de feedback, dei processi di retroazione. Allora la cosa è molto banale perché quello che sta succedendo in maniera macroscopica a livello europeo, a livello mondiale, è che sale lo spread, è un segnale, una semiotica assignificante, che deve trovare un feedback immediato in tempo reale nella società. Sale lo spread, segno negativo e positivo, ci deve essere una reazione immediata. I corsi della borsa scendono, un altro segnale a cui bisogna rispondere. Evidentemente il sistema rappresentativo non può funzionare in tempo reale su questa dinamica, perché ha dei problemi di rappresentazione politica. Per quanto sia berlusconiano, per quanto sia, rappresenta comunque qualcosa, rappresenta della gente che l'ha votato, c'ha le lobby, eccetera. Non può avere questa dinamica immediata. Il governo tecnico sì. Allora, questa può sembrare una banalità, ma in realtà dietro c'è un significato politico molto importante, è che siamo passati da una logica in cui la credenza neoliberale si organizzava intorno all'autoregolazione del mercato, a una logica ancora più delirante in cui si fa fiducia all'autoregolazione della governamentalità, cioè la governamentalità diventa una specie di automatismo. Allora, vi rendete conto, stiamo passando, in realtà invece di uscire dalla crisi ci stiamo andando sempre più dentro, nel senso che se non hanno fatto l'autocritica fino in fondo sull'autoregolazione dei mercati, i mercati effettivamente non si autoregolano, però hanno avuto l'idea geniale invece di pensare a combattere le cause della crisi, hanno messo in piedi una forma di autogovernamentalità automatica, cibernetica in questo senso qua. I governanti e i governati non sono più espressione del sistema politico, sono componenti di questa macchina neoliberale di produzione della relazione creditore debitore. Cioè invece di essere l'espressione effettivamente del processo di diritti, ognuno ha il diritto naturale, poi questo diritto viene trasferito al sovrano come in Hobbes o qualsiasi altra teoria dei diritti, queste cose sono messe da parte, non c'è più governati e governanti, non sono definiti rispetto a questo, sono immediatamente riferiti rispetto a questo sistema di funzionamento del rapporto creditore-debitore a livello della finanza mondiale. E questa cosa, allora c'è un comico italiano che fa il verso a Monti, lo rappresenta come un robot. Ma effettivamente è questo, è la componente macchinica che dice: oh, c'è lo spread, stamattina mi sono svegliato e lo spread bisogna tagliare qualcosa. Cioè lo spread definisce l'aumento del debito pubblico. Il debito pubblico deve essere, quindi c'è un disequilibrio che si ripercuote sul fatto che bisogna aumentare le imposte, ridurre i servizi sociali. Questo si ripercuote sulla vita della gente. C'è una semiotica che è assignificante, come direbbe Deleuze Guattari, cioè dei segni che non sono i segni linguistici, sono una semiotica assignificante che però ha degli effetti reali. Cioè questa semiotica agisce direttamente sui flussi materiali, se lo spread va su o giù, la conseguenza nel vostro portamonete è diretta, cioè, ed è in tempo reale. Cioè bisognerebbe avere questa capacità, perché tutte le mediazioni che erano state costruite durante il fordismo sono saltate, il welfare, la rappresentazione politica, le hanno messe tutte da parte, perché effettivamente durante gli anni 70 questo bloccava la valorizzazione, quindi hanno deterritorializzato, si sono sbarazzati di questi lacci e lacciuoli, come diceva Carli, l'ex direttore della Banca d'Italia, lacci e lacciuoli, si sono sbarazzati di lacci e lacciuoli, però adesso si trovano con una governamentalità che è in presa diretta con il reale, ma questa governamentalità è una governamentalità fatta in tempo reale. E quindi ci si trova Foucault, lavorando su questi economisti neoliberali, l'aveva detto nel corso del 79, quindi molto tempo fa, aveva detto il tipo di soggettività che doveva rispondere a questo nuovo tipo di governamentalità. Adesso lo trovo. Voilà. Allora, Michel Foucault, malgrado i limiti del suo concetto di governamentalità, perché per lui il concetto di governamentalità era ancora un concetto legato allo Stato, ci dà una buonissima definizione della soggettività dell'uomo economicus non del primo neoliberalismo, dell'uomo economicus del debito, dell'economia del debito, che trova in un economista neoliberale, Becker, uno molto famoso all'epoca. E queste pagine di Michel Foucault confermano, secondo me, l'intuizione cibernetica delle Guattari. Cioè che l'azione politica come adattazione e retroazione ai segnali emessi, in questo caso, dalla finanza. Dice Foucault: l'uomo economico neoliberale, il capitale umano, è radicalmente differente dall'uomo economico classico, perché è quello che accetta la realtà dell'economia e che deve rispondere sistematicamente a delle modificazioni sistematiche che si introdurranno artificialmente nel sistema. Cioè l'uomo è definito il fatto che accetta la realtà e che risponde in maniera sistematica ai cambiamenti che sono introdotti nel sistema. Questa è la definizione dell'uomo governabile. L'uomo, il capitale umano, è un soggetto che è maniabile, che è maneggiabile, eminentemente governabile, perché non è più un atomo di libertà come era l'uomo economico classico, ma diventa una variabile sistemica e subordinata di cui i comportamenti devono adattarsi, deve essere adattabile, essere compatibile, rispondere alle variabili che il macchinismo introducono nel sistema. Dice, traduco una citazione di Foucault. Foucault dice: l'uomo economico contemporaneo appare adesso come il correlativo di una governamentalità che va a agire sul milieu, sul sistema, e modificare sistematicamente le variabili del sistema. Questa responsabilità, questa capacità di rispondere non ce l'ha avuta durante il periodo del credito, non ce l'ha avuta, perché in realtà non ha risposto in maniera sistematica questo soggetto secondo le definizioni che ne davano gli economisti neoliberali alla fine degli anni 70 e inizio degli anni 80. Quello che non sono riusciti a fare col credito lo fanno col debito. Il debito impone di rispondere, che l'individuo risponde in maniera sistematica e immediata alle variazioni che vengono introdotte nel sistema. Le variazioni quali sono? È come un sistema cibernetico. Voi cambiate l'input e l'output di conseguenza si modificherà. Qui si modifica lo spread e devono cambiare delle variabili che devono riequilibrare quello che lo spread mette in discussione. Allora, questo qui in realtà, dicevo prima, questa cosa sembra una banalità, sembra ridicolo che un paese intero debba ogni mattina alzarsi e andare a verificare effettivamente se lo spread sale, scende. Leggete i giornali in questi giorni qui, effettivamente lo spread è salito a 4, 4,5, eccetera, eccetera. E sembra ridicolo, ma purtroppo è operativa questa cosa ridicola. E secondo me c'è questa idea dell'autogovernamentalità che è delirante. Ma che però è operativa, nel senso che ha degli effetti reali sulla nostra situazione. Dunque, questo qui in realtà è dovuto al fatto che è cambiato completamente il rapporto tra capitale e Stato, però qui non posso, non lo faccio. Voilà, adesso mi fermo, perché in realtà la cosa fondamentale è effettivamente questo rapporto tra capitale e Stato, che è completamente sconvolto dal neoliberalismo, soprattutto dalla politica del debito. Dunque, per concludere, voilà, io penso che ci stiamo, invece di andare verso una soluzione della crisi, stiamo andando verso un aggravamento della crisi, per diversi motivi, perché queste politiche, e finisco su questa cosa qui, nell'introduzione a questo libricino ho cercato di lavorare sul modello tedesco, per tutti rappresentare il modello tedesco come il modello di uscita dalla crisi, invece il modello tedesco non fa che riproporre le cause della crisi, aggravandole, nel senso che produce inegalità, produce un mercato del lavoro di lavoratori poveri, milioni di lavoratori poveri che sono riorganizzati all'interno del sistema di flessibilità generale. E l'altra cosa è questo passaggio dalla governamentalità, per quanto criticabile, eccetera, eccetera, organizzata attraverso la rappresentazione politica, a queste forme tecniche di governamentalità, perché se voi pensate appunto come funziona Monti, come funziona la Fornero, come funzionano i ministri tecnici, sono delle tecniche di autoregolazione della governamentalità, ma che non potranno mai trovare la soluzione ai problemi della crisi, perché i problemi della crisi non sono questi, non è neanche un problema del debito, il problema della crisi sono i differenziali di reddito tra l'appropriazione della ricchezza da parte di una infima minoranza, perché se facciamo ripartire la crescita, e se la crescita è come quella degli anni 80, in cui, come gli Stati Uniti, l'1% della popolazione si appropriava il 60% della crescita, la crescita non serve assolutamente a niente. Cioè, far ripartire la crescita in queste condizioni qua non fa altro che aggravare la situazione. Quindi ci troviamo in un circolo vizioso e secondo me non potremmo andare che verso una crisi ancora più profonda. Voilà, fermo qui perché ho parlato anche troppo. Grazie.
Volevo ringraziare Maurizio, insomma, per questa bella esposizione, approfondimento dei temi del libro che appunto voi non avete avuto occasione di leggere, anche se sospetto che una delle telefonate veniva proprio dal piano di sotto e che fosse il Corriere arrivato, che quindi i libri stanno da qualche parte nel palazzo, magari vediamo se riusciamo a recuperarli, insomma, prima della fine del seminario. E penso che sia stato particolarmente comprensibile, forse ancora di più, gli studenti di sociologia delle comunicazioni, questo discorso sulla cibernetica, sull'automazione, sull'autoregolazione, della fine di cui abbiamo anche parlato abbastanza, anche se poi insomma, magari ti posso chiedere qualcosa dopo rispetto ai cambiamenti che sono intervenuti anche nelle tecniche cibernetiche negli ultimi anni. Però vorrei prima aprire alle domande, osservazioni, commenti e reazioni di qualsiasi livello, quindi sono benvenuti gli studenti della triennale, tutto, insomma, dai dottorandi, docenti, eccetera, a intervenire. Spiegarci le reazioni, le loro domande. Apriamo.
Quindi per lei il debito è quasi un meccanismo di controllo, secondo lei?
È un meccanismo di controllo. È diverse cose nello stesso tempo. È un meccanismo di cattura della ricchezza. Com'è?
Non si è sentita la domanda.
No.
Mi alzo.
La domanda?
Rifaccio, mi alzo. Ho chiesto se il debito è un meccanismo di controllo.
Sì, il debito, l'economia del debito è diverse cose, è un meccanismo di cattura della ricchezza prodotta, ed è un meccanismo di controllo sociale, cioè visto che implica la produzione di un certo tipo di soggettività, è assolutamente un meccanismo di controllo. Cioè, il problema fondamentale, forse qui voi non lo sentite molto perché non c'è un sistema di welfare molto sviluppato, ma in Francia, dove il sistema di welfare è molto sviluppato, la disoccupazione non è come dice la Fornero, che non è vero quello che sta mettendo in piedi. In Francia è veramente universale, cioè qualsiasi tipo di lavoro tu eserciti, hai diritto, una volta che sei disoccupato, di avere la disoccupazione. Il problema è lì che c'è questa trasformazione dei diritti in debito. Tutti i diritti sono trasformati in debito. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che lo Stato, il sistema amministrativo, controlla in maniera individuale, prendiamo il caso del disoccupato, che bisogna sempre guardare i poveri sono un sistema di per vedere poi come questi meccanismi vengono elargiti e allargati alla società nel suo generale. Un disoccupato viene convocato mensilmente dalle agenzie dell'impiego e deve essere controllato. In Germania ancora di più. In Germania vi controllano anche il conto in banca, cioè se voi andate in voi siete disoccupati, vogliono sapere se per caso avete dei risparmi, se avete dei risparmi da parte, prima avete avuto la sfiga di mettere da parte 10.000 euro, vi abbassano il tasso di allocazione, di sussidio di disoccupazione. In Germania possono anche decidere, se voi avevate, prima, lavoravate nell'informatica, vi siete affittati in un appartamento che costa 2.000 euro al mese perché all'epoca avevate molti soldi, possono decidere di farvi cambiare appartamento. Perché? Perché non avete più il reddito di prima. Cioè la trasformazione di diritti che erano quasi automatici prima nel fordismo, erano di diritti automatici uguali per tutti, sono adesso condizionali e assolutamente individualizzati, in cui vengono applicate le tecniche del potere pastorale di cui parla Foucault. Vuol dire che tu, io non ho un posto all'università, perché ogni tanto sono disoccupato. Quando ero disoccupato, tipo 4-5 anni fa, disoccupato del regime generale, andavo ogni mese con Pirla a vederlo e niente, non facciamo assolutamente niente. Oppure ti mandano degli stage di formazione per saper scrivere il CV. Sono tutte cose disciplinari e ti controllano, ti mandano a casa mail, lettere, cioè è un sistema di controllo assolutamente allucinante, che con l'approfondimento della crisi si aggrava sempre di più, nel senso che l'approfondimento della crisi è l'approfondimento del controllo. Se voi avete seguito, non avete perso niente, le proposte di Sarkozy durante la campagna elettorale, la prima cosa che ha proposto era quello di aggravare il sistema di controllo sui disoccupati e su quelli che c'è un sistema che è un altro sistema, anche quelli sono ipercontrollati. In Francia c'è anche il sistema, come in Germania, se non avete lavoro e non avete neanche più il sussidio di disoccupazione, avete diritto a un minimo vitale che è intorno ai 400 euro. 417 in Francia, 380 in Germania. Ma la contropartita di questa cosa qui è un controllo assoluto sulla vostra vita, sul tuo comportamento, perché tu devi dimostrare di essere impegnato nella ricerca di lavoro. Cioè tu, quello che si chiama impiegabilità, devi dimostrare di essere employable, di essere disponibile all'impiegabilità. E per fare questo ti controllano, cioè è un controllo assolutamente vuoto. È un controllo che non ha nessun contenuto, che non ha nessuna possibilità di formazione. Beh, il controllo per il controllo. E queste cose sono legate direttamente alla politica. Erano già evidenti prima, ma da quando c'è stato questo rovesciamento sulla politica del debito, le cose sono diventate assolutamente più importanti. Nel libro io ne parlo un po', perché abbiamo fatto due ricerche su questa cosa qui, con i disoccupati, e con questi che hanno l'aiuto sociale, questa cosa 400 euro, e lì si vedono queste tecniche di controllo pastorale. Cioè questi vengono a casa, io ho assistito, c'erano degli amici, perché con questi collettivi facevamo delle opere di resistenza, perché ci sono vengono a casa a fare un'ispezione nel tuo appartamento per vedere se abiti con qualcuno, perché se abiti con qualcuno dicono: se questo qualcuno prende un salario, devi vivere con il salario di quello con cui abiti. Per cui vanno a vedere, per esempio, se in bagno ci sono due spazzolini, capito? Cioè vanno dentro, dico, guarda, cioè, le prime visite domiciliari, si chiamano così, andavano a vedere, appunto, dicevano, ma se ci sono due spazzolini, se ci sono negli armadi, se ci sono i vestiti di qualche altra persona. Cioè arriva a questi livelli qua. Noi abbiamo fatto delle visite, facciamo delle visite collettive, cioè aspettavamo, ti dicono quando arrivano, per cui aspettavamo una decina questa persona che fa la visita e impedivamo di andare in bagno o in camera, però loro in realtà potrebbero fare quello che vogliono. È questo il sistema di controllo, che è un sistema di controllo che arriva sulla tua vita privata, perché entrare in casa tua e verificare con chi stai vivendo e come stai vivendo è una cosa abbastanza pesante.
Perché il debito è appunto questo, no? Come diceva, è proprio questa responsabilizzazione che dal lato dell'ideologia è giusta, no? Perché tu prendi soldi, quindi sei in debito con noi e noi ti veniamo a controllare. Però dall'altro lato, quando si vede dal punto di vista sociale, come diceva Maurizio, quello che segnala è proprio un cambiamento totale che produce questa colpevolizzazione di chi ha bisogno del sussidio, di chi ha diritto al sussidio, di chi non magari aspetta anche di trovare un lavoro più all'altezza. In generale, insomma, produce anche modi di vita diversi.
E poi le tecniche di queste istituzioni, che hanno le tecniche di istituzioni, per esempio queste che gestiscono le agenzie dell'impiego, erano dei lavoratori sociali che avevano un'ideologia sociale, ma da 10 anni a questa parte sono le tecniche di management dell'impresa che sono prese, hanno le direzioni, per esempio, di queste istituzioni, queste agenzie dell'impiego sono assolutamente cambiate, cioè prendono il management dell'impresa, lo trasferiscono di peso su queste istituzioni sociali. Cioè la privatizzazione delle istituzioni è questa cosa qui. Cioè la privatizzazione delle istituzioni era un servizio pubblico prima, questo dell'agenzia dell'impiego, adesso è stato, in Inghilterra è stato privatizzato da un casino di tempo, in Germania anche, in Francia è metà privatizzato. Voilà. Quindi ma su questa cosa del controllo si potrebbero dire delle cose assolutamente allucinanti. Però è molto importante.
Prendiamo altre domande, perché
mi fermo, trovo il controllo. Sì.
Nella situazione della classe operaia in Inghilterra, Engel ha scritto che già dall'inizio, da quando è scoppiata la rivoluzione industriale, c'è obiettivamente una crisi economica ogni 5 anni e una un po' più grave ogni 10, e che di volta in volta sono sempre un po' più gravi. Ma quella del 2007 è stata quella che in assoluto ha creato più danni di tutti, ha avuto uno sbalzo incredibile. Qual è la cosa che ha creato questa differenza rispetto alle crisi precedenti?
Allora, la domanda è che già Engels scriveva di questa periodicità, di queste crisi del capitalismo, ma perché questa del 2007 è stata, diciamo, più grave di quelle che le hanno precedute?
No, ma qui non è più così, cioè Marx diceva, c'è queste lettere famose che dice la crisi sta arrivando, cambi mobili, eccetera, eccetera, non è più previsibile così. Nel Fordismo non c'era stata praticamente nessuna crisi finanziaria. Da quando c'è il liberalismo ne hanno contate 150 di grosse o di piccole. Cioè c'è un'instabilità allucinante delle crisi. Come le crisi sono quotidiane, in tempo reale. Non c'è più la crisi tra 2 anni, la crisi tra 5 anni. Siamo dentro la crisi quotidiana e c'è solo questa variazione. Seguite questa variazione, la crisi è un po' meno grave, si sta approfondendo, no, ne veniamo fuori, no, ricadiamo, vale. Siamo da 20 anni dentro in crisi permanente e dal 2007 in crisi continua, cioè è questa cosa qui che è cambiata, mentre prima, quello che non ho potuto dire prima, il rapporto tra capitale e Stato, mentre prima nel Fordismo attraverso lo Stato e meccanismi che non posso descrivere c'era una capacità di mediazione, di attutire la crisi, anche di controllarla, questi quando hanno messo da parte per motivi legati al fatto di valorizzare il capitale, hanno messo da parte lo Stato, hanno messo da parte i sindacati, hanno messo da parte i partiti, si trovano confrontati direttamente, l'instabilità dei mercati finanziari diventa direttamente l'instabilità del sistema politico. Per cui non è che viviamo una crisi ogni 5 anni o ogni 2 anni, la crisi è quotidiana. Domani ti svegli col spread al 5% voilà, e quindi bisogna prendere delle misure che sono all'altezza del 5%. Se la borsa cade, come si stanno panicando in questi giorni qua, col panico, dal 3-4%, bisognerà prendere quindi è un cambiamento di temporalità. Il tempo reale non è un discorso solo sull'internet, è il tempo reale della politica, e nella politica della finanza.
Sì, penso che è anche molto legato alle macchine, oggi c'era anche un bell'articolo sulla queste nuove tecnologie di high frequency trading, no? queste nuove cavi che stanno costruendo per aumentare del 5 millesimo di secondo la velocità delle transazioni, ma non voglio entrare. Enzo, alla fine, Enzo, vieni qui però, che si sente meglio. No, anche così viene sulla registrazione. Sì, certo.
Ciao a tutti, buonasera.
Siete?
No, voglio dire, questi movimenti quali dai 30% Occupy Wall Street, che sono comunque nuove forme di show, però con concatenamenti corporali, spirituali, che creano nuovi enunciati, che quindi danno fiducia per il futuro, eppure vengono riassorbiti molto facilmente nella dialettica del potere. Cioè, come si potrebbe sfuggire a questo processo che ingloba, diciamo, come si potrebbe prolungare la durata, l'effetto rivoluzionario?
Questo è più difficile.
Prendiamo varie domande.
Sì, dai.
C'era una lì? Sì. Vuoi venire da questa parte?
Vai, non si sente perché sono voce alta. No, io volevo, siccome ho letto la parte copertina che lei ha scritto per il mondo diplomatico, non ho letto ancora il libro. Però ecco, io so che questa teoria, io non sono riuscito a farmi molto chiaro, mi sembra oscillare fra due poli, no? Cioè, da un lato mi sembra esista il tentativo di costruire un potenziale olistico di questa teoria molto largo, molto pesante, no? Cioè che addirittura va indietro fino a prima della formazione stessa del capitale, perché in fondo la formazione della moneta in qualche modo precede o è perfettamente contemporanea all'accumulazione originaria in termini del sistema capitalistico. Quindi diciamo questo polo di teoria olistica dentro la quale rileggere anche forme diverse di capitale, dall'altro invece c'è più l'idea dell'antropologia del debito come analisi di fase e quindi come forma delle relazioni che circolano attorno alla forma capitalistica contemporanea. Ecco, io volevo insomma un po' chiedere fra queste due polarità, perché poi, non lo so, lei per esempio diceva così la privatizzazione delle banche, sì, è vero, è anche vero che in Inghilterra la banca è pubblica, ciò nonostante il problema del ricatto del deficit di spending pubblico vale lo stesso, cioè nel sistema e speculatori e diciamo fondi di private equity, il sistema della speculazione varrebbe benissimo anche in Inghilterra laddove la banca è pubblica, perché il dogma monetarista mi sembra più interno alle pratiche di governance delle banche che al loro assetto proprietario, ecco, personalmente. Questo è anche sulla formazione, della moneta. Quindi diciamo, la prima domanda era, fra questi due poli c'è una teoria olistica completa e complessa e invece un'analisi più di fase, anche per esempio considerando l'attorialità che gli stati e i corpi medi hanno poi in questo processo oggi, no? Perché è vero, certo, noi ragioniamo sul capitale del debito realizzato, sulla decisione del debito realizzata e lo strato sociale, però poi questi stati esistono e qualcosa fanno e non è fatto un caso che oggi le borse vanno a picco dopo il risultato elettorale di ieri, cioè forse bisogna anche interrogarsi un po', non so, mi verrebbe a dire l'ultimo libro di Saskia Sassen, no? Cioè su questi corpi medi che pure una loro attorialità l'hanno. Questo diciamo come domanda per chiarirlo magari prima di leggere proprio il libro e magari avere altre risposte. E la seconda è, io pure ho la fortuna di vivere in Francia, è vero che il sistema biopolitico è terribile sul welfare state, però secondo me ci dobbiamo anche ricordare che prima dei diritti come debito c'era anche i diritti come schiavitù del lavoro salariato, cioè non possiamo poi dimenticarci che se oggi siamo arrivati ai diritti come debito, la genealogia è anche una genealogia che è quella del rifiuto del lavoro, e quindi di dire no, attenzione, il sistema dell'olismo statale o capitalistico del fordismo non va bene, quindi è giusta la critica, per carità, assolutamente quella del portato biopolitico del welfare, però senza, boh, almeno penso, ma sono tu d'accordo, sai? Senza ecco, rimpiangere nulla di quello che veniva prima.
C'è un'altra, Giso?
Da qua passo.
Sì, è una bella voce.
Torno un attimo su un passaggio, sia stasera che nel libro. Quello per cui in fondo ci sarebbe anche un elemento, se ho capito bene, soggettivo nel passaggio tra la governamentalità ancora in forma, tra virgolette, politica e quella tecnica. Nel senso che questa soggettivazione, questa creazione dell'uomo imprenditore di se stesso, no? La linea Becker, a un certo punto fallisce. Significa, se ho capito, che questa ultragovernamentalizzazione cibernetica in realtà è anche legittima come una risposta ad un elemento soggettivo di resistenza. Se questo è vero, allora il quadro mi sembra meno chiuso, diciamo, meno drammatico, c'è questa guarigione dalla colpa, la possiamo anche fondare su qualcosa che effettivamente è avvenuto, cioè la gente non è diventata imprenditrice in se stessa, non c'è stato dentro questa
Comincio Assolutamente no, sono assolutamente d'accordo. Allora,
signor... Facciamo l'ultima?
Sì.
Lidia?
Spero tanto che non sia esatta del tutto, perché altrimenti non abbiamo soluzioni o comunque risposte sono difficilissime da trovare, anche se l'analisi lucida forse è una risposta in sé, però chiaramente insomma, in questa direzione, mi pare che anche le ultime domande andavano in questa direzione, io per esempio sul senso di colpa mi chiedevo, il senso di colpa è una grossissima componente di soggettivazione. È una grossissima componente psicofisica quasi, certamente un fondamento di alcune religioni molto chiare come la nostra, il cristianesimo, ma anche di altre, o comunque prende altre forme, è una grossa emozione, è qualcosa che senza dubbio può essere utilizzato in modo così negativo, però è anche vero che un'incognita può essere una forte incognita nella formazione della soggettività. E ancora, per quanto riguarda l'analisi, molto interessante, però io sarà perché sono vivo nell'Italia meridionale, che è piena di contraddizioni, forse più chiare che nella Francia, no, poniamola bene, io trovo che la forza dei ritardi in questi meccanismi, la forza di quelli che in inglese si chiamano lags, cioè questa specie di resistenza passiva del movimento anche della macchina, che a volte contraddice se stessa, si inceppa proprio perché ha dei ritardi del passato, confusioni, se si vuole, delle presenze che di tutte queste varie sviluppi del capitalismo neoliberale e così via, di fatto possono inceppare queste macchine così. E io qui mi chiedevo il ruolo dell'arte, che ruolo potrebbe avere l'arte? A me mi colpisce anche per quanto riguarda Deleuze e Guattari, per l'importanza dell'elemento desiderio. Io mi chiedo fino a che punto in queste analisi della cibernetica macchinica, dei meccanismi, il desiderio non possa essere una forza di rompente, una forza che in fondo, sotto molti aspetti, può anche essere usata come una leva per il futuro. Certo, quando si parlava, Tiziana ne parlava, del meccanismo di controllo dei disoccupati, mi colpiva perché io nei giorni scorsi, leggendo che in Italia ora si deve dimostrare di essere in cerca di lavoro per avere, o come si vorrebbe quando si avrà il sussidio di disoccupazione per tutti, diciamo, i futuri disoccupati, bisogna dimostrare che si è in cerca di lavoro. Questo controllo psicofisico, secondo me, nemmeno questa forma più avanzata di capitalismo tecnico, secondo me è ben lungi dalla vita.
No, ma sono assolutamente d'accordo con gli ultimi due interventi, cioè, e poi ritorno.
Sì.
Io ho scritto, in realtà questo passaggio dal credito al debito è dovuto al fatto che c'è stata comunque una resistenza passiva, ma anche solo passiva, della gente che ha rifiutato di diventare una piccola impresa. Guarda, questa ideologia del capitale umano, in cui tutto quello che si fa deve essere considerato come un investimento o come un disinvestimento, non ha funzionato, cioè... questa cosa di questa trasformazione dei diritti, sono delle resistenze molto grosse, cioè questa idea di trasformare i diritti sociali in debito ha incontrato delle grosse resistenze, sia soggettive sia, come diceva lei, nella stessa amministrazione. Allora, io penso che sia, cioè, quello che ho descritto, che sembra essere una manifestazione di una iperpotenza, in realtà penso che sia la manifestazione di una iperdebolezza. Io penso questa cosa qui, che sia molto debole questa cosa qui, o sono due cose insieme. E questa velocità, questa instabilità che si riproduce a livello di tempo reale, si può leggere nei due sensi. Allora, il problema è quello delle forme di soggettivazione, che... Allora, qui non so, ci sono degli esperimenti che sono ancora degli esperimenti molto interessanti, che però sono ancora degli esperimenti molto piccoli rispetto, non solo all'altezza dell'attacco che si sta sviluppando, però, ripeto, vista questa instabilità e visto che invece di uscire dalla crisi ci stiamo entrando sempre di più, penso che effettivamente ci sono delle grandi possibilità di resistenza, perché anche in Francia, come diceva lei, si trova comunque la maniera di svicolare questi controlli, si trova la maniera di, perché anche dentro l'amministrazione non sono tutti così rigidamente schierati, c'è effettivamente il cambio del management, mettono questi, però ci sono dei conflitti interni, si trovano queste. Il problema è adesso trovare la maniera di che queste forme di resistenza passiva o attiva, come quella dei Occupy Wall Street o degli indignados, e secondo me troveranno delle forme di manifestazione politica. Io penso che saremo costretti a trovare una via di uscita. Non so neanche i capitalisti se possono continuare con queste politiche che stanno portando avanti. Ma qui bisognerebbe cambiare, dico due cose solo, molto semplice, bisognerebbe intanto mettersi a livello con cui mettersi allo stesso livello su cui si è spiazzato il capitale, cioè considerare immediatamente una politica a livello sociale, cioè invece di avere questa divisione che è classica del movimento operaio, che ci siamo tra sindacato e sistema politico, immediatamente sulla dimensione che è quella che la finanza sta organizzando e sta sfruttando, una dimensione direttamente sociale. Non mi sembra che siamo ancora, il sindacato è ancora organizzato sul posto di lavoro fisso, eccetera, eccetera, non siamo passati a questa dinamica direttamente sociale. Quindi questi spostamenti dovrebbero essere fatti, e nello stesso modo, ma ci sono tantissime altre situazioni che bisognerebbe spostarsi in questa direzione. Per venire alle tue obiezioni, sono assolutamente d'accordo, cioè quando dico che la privatizzazione della moneta non vuol dire che ci sono solo i soggetti privati che gestiscono questa cosa qui, anche la banca centrale inglese o la Federal Reserve, anche se è pubblica, fa una politica di privatizzazione. O quando dico che la governamentalità non è più una governamentalità dello Stato, vuol dire che lo Stato gioca un ruolo importantissimo in questa nuova forma di governamentalità, ma lo gioca, le amministrazioni dello Stato lo giocano in quanto con una logica di privatizzazione. I diritti sociali sono dati dallo Stato, ma è stato il primo a trasformarle da diritti in debito. Quindi non c'è questa differenza dal punto di vista formale della proprietà e non proprietà, è che la proprietà viene riferita ai detentori dei titoli di proprietà del capitale e viene organizzata, quindi sono assolutamente d'accordo. Poi sulle due sfasature tra questo discorso sul debito non è stato molto analizzato, il marxismo non l'ha preso in considerazione in maniera assolutamente, sono il marxismo, l'economia politica, quindi è una cosa relativamente nuova, quindi c'è questa sfasatura tra appunto il fatto che l'antropologia comincia a dire che i primi rapporti sono dei rapporti di, se leggete anche il saggio di Mauss sul dono, il dono cos'è? Il dono è un rapporto di debito, sono dei debiti che sono scambiati, non sono dei doni, è molto, e lo dice chiaramente Mauss a un certo punto nel saggio, sono dei rapporti di potere che si scambiano, non vuol dire. La società del dono non è una società gioviale e amicale, Quindi è chiaro che si tratterebbe di rivedere, e questi gli esempi che fa Foucault riguardano le società greche, dove il credito viene. Perché in un saggio del 71-72, non mi ricordo più, in cui lui non ne parla più poi, sta roba della moneta, quando parla della biopolitica, non ne parla più, ma nel corso del 70-71 ha fatto questo discorso invece sulla moneta, partendo dalla società greca. Quindi effettivamente va questa discrepanza tra il lungo periodo e la fase attuale ci sarà ancora per molto tempo prima di poter trovare la maniera di avere un quadro generale, cioè non ci sono molti lavori su questa cosa, teorici su questa cosa del rapporto creditore-debitore. E non mi ricordo più se ho risposto a quello.
Pensando un po' alla governamentalità della conoscenza, che abbiamo parlato della valorizzazione, anche se siamo parlando di questo un po' applicato all'università, mi pare che nessuno, quasi nessuno, è intellettualmente ansioso di parlare dell'economia come un regime di verità, nel senso Foucaultiano. Cioè, tutti trattano l'economia come una verità metafisica assoluta. Pensando che alla situazione, come tutto questo discorso in qualche modo che tu hai in certo modo molto bene, è molto chiaro, come questo anche percorso all'interno del mondo delle conoscenze, formazione di conoscenza, il mondo dell'università stesso, e che in questo momento c'è uno svoltamento del ruolo della conoscenza critica all'interno dell'università. Non so se parlare ancora di questo, perché quando si parla della risposta, della resistenza a questa situazione, di questo ciclo vizioso che tu hai illustrato molto bene, da dove può, cioè come possiamo pensare a una contro-attività, contro-conoscenza, chiaramente in cui, per esempio, che cosa è l'economia? Che non va mai preso in considerazione, va preso per scontato, l'economia è questo mercato e questo è il valore assoluto e poi si deve negoziare o si deve ragionare con creare relazioni con questo di altro. Invece c'è tutto un discorso a monte, molto critico, da riportare fuori, che tu stai facendo. Però la cosa secondo me molto importante che manca a mio avviso, non so di Italia, in generale, a livello europeo, all'interno dell'università non c'è un discorso critico che vuole veramente prendere in considerazione questo motore cosiddetto dell'Occidente, della modernità, che è l'economia, che viene trattato come in questione tecnica, cibernetica, così eccetera. Però c'è un discorso, c'è una formazione storico culturale per cui si tratta l'economia in qualche cosa. Non è detto. Si può anche esporre tutte le promesse dell'economia politica, del suggerimento di automobili, di relazionarsi con le cose del mercato, automobili di formulare il senso del mercato stesso.
Sebastiano.
Sì, no, forse mi ricollego un po' anche alle osservazioni.
Si sente da dietro.
Okay.
No, non si sente.
Non si sente? Faccio una domanda un po' forse più sociologica che filosofica, perché volevo ricollegarmi anche un po' alle osservazioni che faceva il professore prima, perché secondo me appunto pensavo che ci sarebbe bisogno proprio di ripensare a che cos'è la nostra ricchezza e che cosa abbiamo costruito prima d'ora. Cioè, nel senso, un suggerimento viene proprio dalla Francia, dalla commissione Stiglitz-Saint-Stiglitz, che qualcuno la conosce, che doveva appunto rivedere un po' lo strumento che utilizziamo per misurare la nostra ricchezza e il nostro benessere, che come tutti sappiamo è il PIL, ma è uno strumento oggi forse diventato inadeguato. Questi grandi pensatori sono stati chiamati appunto a dare delle risposte. Ecco, io pensavo appunto che cosa succederebbe se oggi invece di pensare alla ricchezza come al surplus economico, al 2%, 6% di crescita del PIL, pensassimo a qualcosa di diverso che include anche, non lo so, magari il rispetto dei valori sociali, dell'ambiente, temi che oggi stanno diventando sempre più attuali. Forse appunto, come diceva il professore prima, cambierebbero i valori che sono alla base della nostra cultura, gli strumenti che utilizziamo per crearci dei frame, no? Per pregiudicare il mondo che ci circonda. Forse la finanza non sarebbe più così schizofrenica, folle alla rincorsa del profitto a tutti i costi, sarebbe, non lo so, volevo sapere cosa pensa
Fonzo.
Io volevo chiedere due cose. La prima è un argomento tecnico, cioè noi negli anni 90 abbiamo già vissuto un po' i sedicesimi di questa rappresentazione di adesso, no? Con il dramma del debito italiano, il governo tecnico, la costruzione della colpa e anche, come ha detto, il caso civilatorio in cui una buona città cattolica dovranno riversare questa colpa, cioè la casta politica indicata da Tangentopoli. Però evidentemente anche in quel momento, diciamo, era necessaria questa velocità di decisione, questo automatismo che la dinamica della situazione politica. e mezzo, praticamente 2 anni per preparare quel 500 euro. Ecco, secondo te anche adesso se siamo in una fase di transizione, magari, oppure invece immagini un'espansione di questo processo in base a rimuovere la forma della rappresentazione, che mi sembra un po' troppo rigido poi come meccanismo, che a quel punto non si preoccupa più di in qualche modo organizzare il consenso, ma soltanto il controllo. E l'altra cosa invece, su questa, c'è un po' questa polarità, no? A sinistra abbiamo questa visione praticamente sistemica, al tempo c'è il la cibernetica, secondo me anche oggi anche la genetica andrebbe messa nel conto, a destra c'è questa visione in genere complottistica, no? dei grandi, delle corporazioni, del gruppo Bilderberg, delle grandi lobby della finanza internazionale che in qualche modo direzionerebbero e manipolerebbero i meccanismi sistemici della grande finanza. Però, pur essendo più fidelizzato con una lettura come la tua, ovviamente, volevo chiedere se secondo te esiste comunque anche dal lato del comando, dal lato della reazione, quindi ammetto quello che diceva anche Giso, delle opportunità di scelta e direzioni in questo momento diverso. Faccio riferimento ad esempio ad alcuni stati sudamericani, in particolare all'Argentina, quando ha deciso di non pagare la parte del debito. Secondo te questo è dovuto al fatto che è un'economia meno avanzata, nel senso di meno terziarizzata, meno globalizzata, o anche a delle condizioni soggettive in cui questo può essere maturato, o se invece questo forse pone le leve comando a livello del capitale, non è solo un problema di passare dall'organizzazione del lavoro alla questione sociale, ma anche un problema dimensionale, cioè nella privatizzazione della forma Stato, da queste macro regioni europee non hanno dovuto darsi delle forme di governamentalità economica, per esempio una leva fiscale o quant'altro.
Marina, poi.
Lessicale, vorrei ricordare che l'identificazione di debito e colpa nella liturgia cristiana e nella lingua latina esiste. Da piccola mi hanno insegnato il Pater Noster, che ormai non dico più da tanto tempo, ma lì si dice anche in italiano: rimetti a noi i nostri debiti, che sono i peccati.
Come noi mettiamo in i nostri debitori? Abbiamo ancora 5 minuti.
Sì, rispondiamo, sì.
No. Io penso che la crisi che stiamo vivendo non sia una crisi congiunturale, è una grande mutazione, cioè nel senso che effettivamente quello che ci sta sotto a questa a questa crisi finanziaria sono dei cambiamenti culturali molto profondi, penso, che non si sono ancora manifestati, che si stanno manifestando in maniera molto, molto parziale, però è un cambiamento epocale. Per cui ci sarà questa di cui state parlando voi, l'economia dovrà essere considerata in maniera differente. E, cioè, non so se la commissione Stiglitz nominata a Sarkozy abbia dato molte indicazioni in questo senso qua, però effettivamente fa parte di questa, anche se poi Sarkozy non ha solamente utilizzata questa cosa qui. Come?
È uno dei ritardi, Sarkozy,
sì.
No, no, ma sono... non voglio difendere, ma almeno ho avuto l'intenzione di nominare la commissione.
Sì, ma no, ma è chiaro che sono in ritardo, sono spiazzati, però questi ritardi possono procurare delle catastrofi. Cioè, io penso che questo aspetto, quello che non ho detto, che ha detto Tiziana, è che l'aspetto antiproduttivo del capitalismo emerga in maniera molto evidente. Mi ha fatto molta impressione questa cosa, questa opera d'arte bruciata qui al museo, cioè significativa. Cioè, vedere un quadro bruciato, non so chi sia il tipo, eccetera, eccetera, ma dà l'idea di cos'è l'antiproduzione. E tocca, per cui la risposta che danno è una risposta solo regressiva, cioè quello che stanno mettendo in piedi sono delle risposte regressive, non sono delle risposte che aprono una prospettiva, ed è per questo che ci sarà una svolta autoritaria, cioè quello che sta facendo la crisi sarà accompagnata da una svolta autoritaria. E il governo Monti è un po' quello che sta succedendo in Germania da diversi anni, quindi è evidente che sono in ritardo, come dice lei, perché mettono in avanti solo questa funzione di antiproduzione. Beh, e l'emergenza, ripeto, può andare rapidissimamente questa cosa qui, ci possono essere dei cambiamenti. C'era una cosa, è stato in Giappone e un amico giapponese era stato con Guattari sopra un grattacielo dove si vede la città. Ed era il momento in cui si accendevano le luci, per cui in un momento si passa e si vedono tutte le luci che si accendono, e Guattari diceva il cambiamento va a questa velocità qui, cioè il cambiamento può essere questo, in questa società può avere questo tipo di rapidità. Per quanto riguarda l'università, quello che dicevo anche, quello che dico nel testo, tutte queste tecniche di valutazione che sono utilizzate ormai nell'università, in realtà vengono dalla finanza. La finanza, cosa sono le agenzie di rating? Sono delle agenzie in cui si valuta, loro dicono, si passa dalla non informazione che dava la produzione durante il Fordismo, in cui la fabbrica era praticamente una prigione, potevi entrarci, alla trasparenza completa che il sistema di valutazione finanziaria si mette in avanti. Questo sistema di valutazione è passato direttamente dalla finanza all'università. Io non sono universitario perché non so come funzioni, però evidentemente questa maniera di valutare la gente sugli... è la stessa cosa del controllo per i disoccupati, si è valutati, non so, in Francia una volta all'anno, negli Stati Uniti ancora di più, in Inghilterra si è valutati rispetto a una serie di articoli pubblicati e non pubblicati su certe riviste e non certe riviste. È lo stesso tipo di logica, cioè questa valutazione che viene spostata da un terreno all'altro. Il consenso, il controllo, non mi ricordo più bene cosa.
Mi chiedevo se questa fase del governo tecnico, secondo te.
Sì. No, io penso che il governo tecnico, in realtà, sono tutti i governi tecnici, eh. Sì. Non è che ci siano. Il problema è che ce ne sono quelli che sono più. Effettivamente, questo rapporto nuovo tra sistema della rappresentazione e sistema della produzione, tra logica, questo rapporto è in gestazione dall'inizio degli anni '80. Sul cambiamento, dicevi giustamente, quando c'era il governo, come si chiama il governo italiano che ha fatto Amato, eccetera, eccetera. E poi i governi in generale, cosa hanno fatto? Anche i socialisti in Francia, quando sono stati al potere nel 93, sono stati loro a liberalizzare i mercati. Lo Stato ha giocato un ruolo assolutamente fondamentale nella liberazione dei mercati. Sono dei governi tecnici in realtà da sempre. Esatto, il governo tecnico, quindi adesso in Italia come sempre, siccome sono un paese un po' strano, le cose sono più chiare, un piccolo laboratorio si vedono più chiaramente, perché l'hanno chiamato, fisicamente hanno spostato i partiti politici, hanno messi da parte, state calmi e mettiamo questi qua. Però in realtà funzionano tutti così. Io penso che non sarà una cosa di breve periodo, non penso che sarà come il governo Amato, che chiudono una fase, ne aprono un'altra e si ritorna tutto come prima. Penso che ci sarà, non posso fare delle previsioni a lunghissimo termine, ma penso giustamente perché la crisi non è una crisi congiunturale, penso che la cosa si riprodurrà. E l'altra cosa che volevo dire, cioè adesso ho parlato di governo cibernetico, però in realtà bisogna sempre vedere queste forme di cui parlavamo prima, cioè la produzione del soggetto individuale, questa forma cibernetica, la produzione dell'implicazione della soggettività, vanno sempre insieme. Cioè, come il tipo di semantica che va, di semiotica che ci va, la semiotica rappresentativa, la semiotica tipo quella monetaria, funzionano sempre insieme. Cioè, il sistema cibernetico ha bisogno di un certo tipo di soggettività. Cioè, questi automatismi dovrebbero funzionare, nel momento in cui questi automatismi si bloccano, la soggettività interviene per ristabilire questi automatismi, come nella produzione in fabbrica. La produzione in fabbrica funziona, eccetera, la produzione moderna in fabbrica funziona così, c'è questo meccanismo che produce in maniera automatica, quando c'è la panna, quando c'è l'incidente, interviene la soggettività per ristabilire, quindi non c'è un funzionamento soltanto cibernetico, pur dire in termini in cui l'ho detto prima. Queste forme di asservimento macchinico, queste forme di assoggettamento sociale funzionano insieme. Cioè la macchina è l'occasione per poter soggettivarsi in una certa maniera. Quindi effettivamente c'è il governo Monti ha questo tipo di soggettività, cioè non è che sia un automa completo, però è un tipo di soggettività adeguato a questo tipo di meccanismo. Quindi le diverse forme di produzione della soggettività, di controllo della soggettività funzionano sempre insieme. Quindi non è che ci sia da una parte soltanto un discorso cibernetico. No. Consenso e controllo, che dicevi prima tu, effettivamente il consenso lo troveranno, ma si stanno impelagando in una serie di contraddizioni, non so come ne verranno fuori, perché nello stesso tempo in cui propongono. Se voi seguite un telegiornale cosa dice? Vale, vi dice che siete colpevoli, senso di colpa, tutto quello che ho detto prima, eccetera, eccetera. Però appena finisce il telegiornale c'è la pubblicità dice esattamente il contrario. La pubblicità dice non avete nessuna colpa, anzi siete gli uomini più meravigliosi del mondo e meritate il paradiso delle merci che noi vi proponiamo. Ci sono contraddizioni dappertutto che stanno esplodendo, perché una volta questa morale del debito, che è una morale del lavoro, che è una morale ascetica, e la morale del consumo, che è una morale edonistica, funzionavano insieme. Adesso sono diventate contraddittorie. Perché? E questo si può riproporre a livello di consenso e di controllo. Effettivamente il consenso si erode, penso che il consenso si stia erodendo, ed è per questo che ci sarà una svolta autoritaria, che è già cominciata, tipo quello che si vede in Grecia, secondo me, non riguarda solo la Grecia, riguarderà un po' tutta l'Europa. C'è questa cosa per esempio di togliere il referendum, di non voler far fare il referendum, o quello che è già successo in Francia, perché non sono cose che sono successe soltanto con la crisi del debito, l'annullazione del referendum contro la Costituzione, contro il Trattato Europeo in Francia, ci sono delle cose. Questa dinamica è una realizzazione di quello che la trilaterale pensava nel 73. La trilaterale nel 73 aveva detto c'è troppa democrazia. Il documento della trilaterale del 73, che è il documento fondamentale del capitalismo neoliberale, diceva c'è troppa democrazia. Le claims, le rivendicazioni sono troppo importanti da parte della gente, e quello che stiamo vedendo, cioè la democrazia viene ridotta a governo tecnico. Quando c'è governo tecnico non c'è spazio per la democrazia. Penso che questa cosa in maniera differente continuerà per molto tempo, perché ripeto, non è, secondo me non è una fase congiunturale, come dicono, vabbè, tra nel 2013-14 sarà la ripresa, poi torniamo tutto come prima, Monti torna a casa e riprendiamo Berlusconi e Bersani. Non sarà così, non penso che sarà così.
C'è una citazione molto bella nella Fabbrica del debito, sempre da uno di questi neoliberisti, in cui, non mi ricordo chi era, in cui dice: il sociale sta cercando di emanciparsi troppo dall'economico, no? Bisogna trovare un modo di riportarli indietro, di disciplinarlo attraverso l'economico. Non mi ricordo chi era il...
Questo è un... perché dovete sapere una cosa un po' disastrosa che c'è stata, cioè l'allievo principale di Michel Foucault, che si chiama... adesso mi sfugge anche il nome.
Ah, sì, capito.
François Eval, lui ha scritto praticamente il documento della Confindustria francese con quest'altro messier che era il numero 2 della Confindustria, si chiama Kessler. Nel 99 hanno presentato un documento che è il documento che si chiama La Rifondazione Sociale, del resto La Rifondazione Sociale, in cui Eval prendeva esattamente il corso del Renaissance della Biopolitique e lo trasformava in un programma della Confindustria francese. Quel periodo lì poi c'è stato effettivamente, la Confindustria francese è stata diretta fino al 99 dai siderurgici, dai padroni della siderurgia, lì era passata alle assicurazioni e alle banche. Il presidente era un presidente di un'assicurazione. E François Wald, che ha lavorato, perché in realtà il libro di Foucault sulla biopolitica è un po' ambiguo, se dice dal mio punto di vista, è un po' ambiguo. E qualche volta diventa proprio insopportabile. Ma diciamo così, infatti questa ambiguità si trova in François Eval, quello che era produttivo ancora in Foucault, in questo François Eval, che ha scritto questo testo con sto Kessler che faceva questa citazione qui, in cui il problema, diceva, è quello del sociale. Perché Foucault, se vi ricordate, diceva che c'è una contraddizione tra la forma della rappresentazione e l'economia, cioè tra il politico e l'economia c'è una contraddizione. Tra il soggetto di diritto e il soggetto di interesse economico c'è una contraddizione che si risolve attraverso il sociale, quindi attraverso il welfare state, è fondamentale, grosso modo. Però dicevo, questo welfare state è stato investito troppo dalla democrazia, dalle claims, e quindi bisogna fare quello che dice in questa citazione. E questo François Eval è un allievo di Foucault, ma no, purtroppo è andata così. L'Argentina, ma in questo, nell'introduzione cito il ministro dell'economia dell'epoca, che dice che l'unica cosa per uscire da questa cazzo di crisi è non fare quello che dice il Fondo Monetario Internazionale. Cioè, se non fai quello che dice il Fondo Monetario Internazionale, l'Europa è, sei a posto. L'unica maniera per venire fuori si chiama Roberto Lavagna, ed è l'introduzione, perché effettivamente...
Il problema è evidentemente perché un paese come l'Argentina può farlo e un paese come la Grecia
no. L'Islanda.
No, la Grecia non può farlo perché...
Non ci riesce
perché è dentro l'Europa.
Questo mi sembra il modo per che in quel caso, diciamo, la privatizzazione delle forme di governo, soprattutto lo spazio della decisione pubblica rappresentativa, è ancora a livello della decisione economica, mentre invece in Europa questo non si chiude. Quindi, c'è anche questo modo in particolare che è europeo, non è globale.
No, ma ci sono... Nell'America Latina la situazione è completamente... Fortunatamente è un po' differente. In America Latina c'è molta più disponibilità, ma il credito per finire come abbiamo cominciato, non è, il problema è eurocentrico. Effettivamente la mia analisi parte dall'Europa perché è una cosa che ci è capitata addosso così, ma il debito struttura l'economia mondiale. Cioè il rapporto tra Cina e Stati Uniti è un problema di debito, cioè la Cina compra il debito degli Stati Uniti. L'economia funziona solo per questo motivo qui. Cioè l'economia, la mondializzazione funziona solo perché il debito emesso dagli Stati Uniti, quindi il surplus di spese eccetera eccetera, viene comprato dal surplus economico dei cinesi, che invece si stringono la cinghia, lavorano come gli schiavi eccetera. È così, quindi è strutturato a livello mondiale, è strutturato a livello di organizzazione del debito.
bene, io non so, un ultimissimo appunto, siccome si è parlato molto di uomo, no, indebitato, io mi sono chiesta, anche se non riesco molto, insomma, ad articolare in questo momento tanto convincente l'analisi della dimensione del sesso, della relazione di genere, quindi sesso, sessualità, cura, riproduzione, come anche, insomma, ricordo la rilettura che Rigarai, Lucy Rigarai ha fatto dello scambio delle donne, per esempio, come origine dell'economia in Levi Strauss, e mi domandavo, ma non mi deve rispondere per forza, no? Come, diciamo, anche il pensiero femminista in relazione all'economia viene mutato da questa, diciamo, genealogia del debito, no? Non so se...
Se vuol dire la verità, non ci ho pensato da questo punto di vista.
Sì, va bene.
Beh, lo dico come lo penso. Purtroppo è così.
Vi ringrazio molto per la bella discussione. Per chi vuole, ci vediamo domani alle 5 alla Sede della Conoscenza e della Creatività per il workshop sull'inchiesta, il lavoro immateriale.
E i libri sono usciti poi?
I libri probabilmente saranno arrivati, ma non saranno